Amici sportivi, è tutto pronto per parlare di Napoli, diamo un occhio alla Champions, parliamo di stadio, di Napoli-Lecce, di tante altre cose, cominciamo subito, via!
Rieccoci in studio! Passaggio, tiro! Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via!
Buonasera, bentrovati amici da Francesco Marciano, sono le 20:07 minuti in questo istante. Buonasera e bentrovati a Marte Sport Live Tiro al Bersaglio con Vincenzo Russo. Mi sei mancato, Vincent, ieri sera, ma ci sei questa sera in regia. Buonasera a te, 339-666-9990. Parliamo ovviamente di Napoli, di Serie A, di campionato. Napoli che è pronto a mettere, ha già messo nel mirino il Lecce. La partita sabato al Maradona sarà anche ancora una volta una partita nella quale gli azzurri saranno spinti dai 50.000 del Maradona. Maradona che è stato oggetto di chiacchiere, no? L'architetto Zavanella e il sindaco Manfredi hanno parlato proprio del restyling, perché non ci sarà la demolizione o la costruzione di un nuovo stadio, ma un restyling, la ristrutturazione anche massiccia per il Diego Armando Maradona. Ne parliamo innanzitutto con Pasquale Tina, che saluto. Ciao Pasquale.
Ciao, buonasera, buonasera a tutti.
Buonasera e bentrovato. Allora, partirei da qui, Napoli-Lecce lo mettiamo un attimino in secondo piano, perché l'intervista di Gianluca e di Dario a Gaetano Manfredi è stata un'intervista molto interessante, nella quale si è parlato evidentemente non solo di città e di problematiche relative ad altro, ma soprattutto di sport, e quindi l'impiantistica dello stadio San Paolo, dello stadio Maradona, che sarà oggetto di una importante riqualificazione in vista degli europei del 2032, sperando che l'Italia che Napoli rientri tra le pretendenti.
Sì, in realtà il restyling è condizionato, l'ho detto il sindaco, no? Oggi nell'intervista che hanno fatto dare Gianluca a un'offerta formale che il Napoli deve presentare al comune per il restyling del San Paolo. Oggi sono importanti queste parole, perché ha chiarito come la vendita poi sia un aspetto secondario, cioè se ne parlerebbe poi in un eventuale secondo momento, cioè prima si presentano i progetti per il restyling del Maradona, poi eventualmente insomma si può parlare di vendita. Quindi mi sembrano queste le regole d'ingaggio. Bisogna capire adesso quali saranno le intenzioni del Napoli, che tipo di progetto il Napoli intende presentare. Io qualche mese fa, un mesetto fa, parlai anch'io con Zavanella, mi spiegò insomma che c'erano varie possibilità, c'era un restyling profondo, totale, cioè quello quasi di dover diciamo modificare tutti i settori dello stadio, ad uno un pochino più soft, quindi immagino che dipenda pure dalla cifra che si voglia investire. Quindi vediamo, aspettiamo. Aspetto il dato secondo me fondamentale è un altro, che chiaramente per fare in modo che Napoli sia una delle 5 città che ospiteranno gli europei del 2032, 5 città italiane, perché l'Italia ha organizzato gli europei insieme alla Turchia.
Con la Turchia,
è fondamentale appunto la questione stadio. E la questione stadio se ne deve, tra virgolette, prendere carico la società. Cioè nel comune non ci sono, tra virgolette, soldi pubblici per sistemare lo stadio. Si possono dare delle facilitazioni, che credo insomma poi ci saranno, ma è un investimento privato, quello che ha annunciato il presidente De Laurentiis. Quindi ripeto, adesso c'è da capire fattivamente cosa accadrà. L'altro diciamo dato che io aspetto è quello di capire anche per quanto riguarda il centro sportivo, perché se si è individuata la zona, credo di no, perché si sta ancora parlando con Afragola, con Bagnoli, perché oggi si è parlato anche di Bagnoli, e bisogna insomma capire poi quali saranno le idee del Napoli. Quindi aspettiamo che il Napoli ci dica qualcosa in merito insomma a queste due vicende insomma molto importanti. L'ultima volta che De Laurentiis se ne ha parlato voleva insomma costruire un
Bagnoli
e comprare lo stadio, quindi adesso dobbiamo capire effettivamente cosa accadrà. Quindi personalmente sono curioso, insomma, di capire cosa succederà.
Sì, effettivamente così è. Come sai, stamattina ho avuto modo di chiacchierare con l'architetto Zavanella, il quale diceva: incontro con De Laurentiis a breve. Vediamo che succede. Si punterà anche a uno stadio da 50.000, da almeno 50.000, con l'avvicinamento delle tribune. Parlavi tu poc'anzi di un intervento più massiccio, e quando si parla di avvicinare le tribune al campo, quindi eliminare la pista atletica, la rimozione dell'anello della copertura,
certo.
Insomma, si tratta di spendere un bel po' di soldi in questo caso.
Sì, di sicuro ci sono degli aspetti fondamentali che proprio richiede proprio l'UEFA. Il primo è l'abolizione della pista atletica, e quindi diciamo poi la pista atletica va recuperata altrove, perché comunque viene utilizzata durante la settimana la pista atletica dello stadio Maradona da cittadini, da associazioni, e quindi va recuperata. E poi c'è la questione annosa della copertura che va rimossa, sostituita, insomma, quello credo sia l'aspetto, diciamo, forse più complicato. Non me ne intendo onestamente, non sono architetto, però immagino, insomma, che la sostituzione di una copertura non sia proprio facile.
Per niente. Tra l'altro ci sarebbe anche il problema logistico di dove far giocare il Napoli. Ricorderai che nel 90, durante i lavori per i mondiali, il Napoli fu costretto, io avevo l'abbonamento in tribuna laterale, e i miei avevano l'abbonamento in tribuna laterale, e io ero piccolino, quindi riuscivo, a 13 anni avevo la tessera dei pulcini del Napoli all'epoca, e quindi avevo il mio abbonamento, però all'epoca si lavorava per settori, quindi quando capitò la tribuna laterale, la tribuna laterale fu trasferita tutta interamente nei distinti, e potrebbe essere una soluzione per evitare che il Napoli giochi altrove, anche perché non ci sono altri stadi in città.
Ma Francesco, io penso che si debba procedere per settori, perché non credo, per forza, insomma, sì, che il Napoli voglia andare a giocare altrove, e quindi immagino, insomma, che si procederà per settori. Però ripeto, queste sono poi tutte situazioni che dovranno illustrarci quando si arriverà, insomma, a un atto concreto. In questo momento mi pare, insomma, che ci siano dichiarazioni di intenti da parte di entrambe le parti, però non ci siano ancora, diciamo, i fatti, le carte per poter discutere poi di questi aspetti.
Eh sì, vediamo. Va bene, Pasquale, un abbraccio e grazie.
Ciao, buonasera. Ciao.
Un abbraccio, grazie, buona serata e buon lavoro. Allora, intanto notizia che riguarda l'Atalanta, che ha vinto l'Atalanta alla Knockout League, scusate, ha vinto al 93esimo. Pensavo all'Atalanta che oggi sta giocando contro il Celtic, e ovviamente non ci sono ancora, non è ancora terminata la partita, chiedo scusa, la partita è al 72esimo, 0-0 tra Atalanta e Celtic, mentre Brest e Bayer Leverkusen sono sull'1-1. Allora, detto questo, abbiamo il tempo di fermarci, di andare in pubblicità. Voi scriveteci al 339-666-9990, il vostro argomento ovviamente lo stadio, ma chiaramente anche Napoli-Lecce sabato al Maradona. Ci saranno tanti 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 tifosi a sostenere gli azzurri, ricordando che c'è Juventus-Inter, anzi Inter-Juventus nella stessa giornata, cioè la domenica, per cui il Napoli vincendo si deve abbattere il Lecce, eccetera eccetera, però insomma se vince contro il Lecce, il Napoli può guadagnare punti magari su entrambe o comunque su una delle due. Ne parliamo tra poco, pubblicità.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Eccoci qua, 20:17 minuti, 339-666-9990, le partite di oggi, Champions League, Atalanta-Celtic 0-0, Brest-Leverkusen 1-1 alle 21, Young Boys Inter, Barcellona-Bayern, Lipsia-Liverpool, Manchester City-Praga, Sparta-Praga, e poi Atletico Madrid-Lille, Benfica-Feyenoord, Salisburgo-Dinamo-Zagabria. Questa è la formazione, chiaramente per quanto riguarda il Napoli invece l'appuntamento è per sabato la Coppa purtroppo non è appannaggio azzurro, come sappiamo, insomma non ci sono partite di Coppa europee per gli azzurri, ma bene così. Quest'anno dobbiamo pagare lo scotto di un'annata disastrosa, quella dell'anno scorso, e va bene, l'importante è che non si ripeta più quell'annata e che il Napoli sia sempre in Champions League. L'obiettivo dichiarato è questo, ci mancherebbe altro, ma i 19 di quest'anno mi fanno ben sperare per il futuro. Poi Antonio Conte l'altro giorno dopo la gara con l'Empoli diceva: questi 19 punti che non siano da zavorra, anzi ci diano forza, stimoli, coraggio e leggerezza, perché è così che deve essere il Napoli con tutti questi punti che ha ottenuto dopo la sconfitta con il Verona. Ha vinto sempre e ha pareggiato con la Juve, quindi sono molto felice di questi risultati, lo dobbiamo essere tutti, in primis i giocatori, giocatori che saranno sospinti dai 50.000 del Maradona sabato pomeriggio alle 15 del Maradona. Ne ha parlato il sindaco Manfredi ai microfoni di Dario Sannataro e Gianluca Gifuni questa mattina. E allora andiamo a sentire un estratto ovviamente della chiacchierata di Dario e Gianluca con il sindaco Manfredi.
A che punto è? I tifosi, i cittadini ansiosi di capire se c'è un progetto, c'è un incontro in vista con il presidente.
Ma diciamo, noi ci siamo visti alcune volte col presidente, anche col ministro Abodi. E come ho ripetuto più volte, c'è la massima disponibilità da parte dell'amministrazione. Chiaro che insomma ci vuole un percorso, del resto proprio di oggi ci sono le notizie di San Siro, di quello che si farà là, insomma c'è un percorso, quindi in base a quello che è il progetto tecnico-economico della società, chiaramente noi nei limiti delle leggi che esistono, perché esiste una legge sugli stadi che noi dobbiamo seguire, noi ovviamente favoriremo questo processo di ristrutturazione, perché interesse ovviamente della città, mio che la rappresento, della nostra amministrazione, di avere uno stadio moderno, efficiente e capace di ospitare le competizioni internazionali.
Possiamo escludere, diciamo così, che lo stadio venga venduto al Napoli? Possiamo andare nell'indirizzo dell'affidamento, insomma questo
il problema non è la vendita, perché questo è un falso problema, nel senso che se eventualmente diciamo ci fosse un trasferimento della proprietà, questo avviene a valle di tutto il processo di ristrutturazione, quindi eventualmente dipende. Se c'è un investimento molto, molto importante che supera largamente il valore dello stadio, si potrebbe anche pensare che alla fine di tutto il percorso che ci possa essere un trasferimento di proprietà, ma non si parte dalla vendita, si parte dai lavori e dalla realizzazione delle opere e dalla realizzazione del progetto. Lo stesso percorso che si sta facendo a Milano, e quindi diciamo questo è fondamentale. È chiaro che un affidamento è tutto più semplice, però io non mi fossilizzerei la vendita, l'affidamento, il vero tema è l'entità dell'investimento e la qualità del progetto.
Ecco, signor sindaco, sul timing, perché poi tutti siamo in attesa, c'è il discorso anche degli europei, avete in programma un incontro con De Laurentiis o lei semplicemente aspetta con l'amministrazione un progetto?
Noi ci siamo lasciati anche insieme al ministro Abodi, col presidente, che noi avremmo aspettato la proposta, una proposta formale con il progetto, perché chiaramente per incardinare un processo amministrativo, certo, noi siamo una pubblica amministrazione, abbiamo bisogno di un'offerta formale, che io non mi muovo da privato, io mi muovo, certo, da rappresentante, certo, di un'amministrazione pubblica e devo seguire le regole della pubblica amministrazione.
L'offerta formale non c'è mai stata finora, quindi l'aspettate?
No, fino adesso no, sì, l'aspettiamo.
L'aspettate.
Un flash anche se può su Bagnoli, perché è una delle possibilità che il Calcio Napoli possa fare il centro sportivo a Bagnoli. A che punto è questo? È più lontano rispetto allo stadio?
Diciamo, allora noi, i terreni di Bagnoli non sono del comune, io sono di Invitalia, che ovviamente io sono commissario di governo lì, quindi se c'è una proposta, anche là è un problema anche quello economico e di procedure, quindi se c'è una proposta che viene fatta non a me come sindaco, ma a Invitalia come proprietaria dei suoli, a me come commissario, di un'ipotesi finanziariamente sostenibile, perché è chiaro che va fatto poi un avviso pubblico, perché c'è una competizione ovviamente su quei suoli, ovviamente la prenderemo in considerazione. Anche in quel caso, se non si incardina in una procedura, diciamo è difficile che si possa concretizzare qualsiasi idea e qualsiasi progetto.
Quindi anche lì ci vuole un progetto, un'offerta e un progetto concreto.
Insomma, queste sono le parole di Gaetano Manfredi, avete ascoltate, no? Aspettiamo un'offerta formale anche su Bagnoli. Noi non siamo proprietari del suolo, i suoli appartengono ad Invitalia, occorrerà un'offerta. Sono arrivati già un paio di messaggi al 339-666-9990 proprio relativi allo stadio. Saluto Massimo dalla Svizzera. Per me il presidente investirà solo se il comune gli vende lo stadio, ma il Maradona bisogna buttarlo giù perché è una costruzione antica, non antisismica, quindi va rifatto tutto dalle fondamenta, parcheggi sotterranei eccetera eccetera. Forza Napoli. Beh, è uno stadio che è stato costruito nel 59, quindi è vecchiarello, su questo siamo d'accordo. Non lo so se il comune gli venderà lo stadio al presidente De Laurentiis. Credo ad ogni modo, come vi dicevo poco fa, che lo stadio Maradona non verrà demolito, ributtato giù e ricostruito, ma verrà restaurato, ristrutturato in maniera massiccia, questo poco ma sicuro. Vediamo in che modo. Stamattina, come vi dicevo, a Viconos Radio ho avuto il piacere di chiacchierare, era un po' che non lo facevo, con l'architetto Zavanella, il quale diceva l'idea è proprio quella della ristrutturazione massiccia, del restyling e non della demolizione. Comunque avvicinare le tribune al campo, eliminare la pista atletica, la copertura eccetera, comunque stiamo parlando di lavori importanti in questo senso. E poi un altro messaggio, 339-666-9990, non so come si chiama questo amico che ci ha scritto. Faccio presente che De Laurentiis è il Napoli da 20 anni, gli unici chiodi apposti sono stati finanziati dalle universiadi e dalla regione. Si aspettava il presidente Laurenti, se non ha dato in 20 anni niente, neppure una sede, 4 mura per un ufficio, parlerete del nulla assoluto. Noi non aspettiamo il presidente, noi aspettiamo che si faccia qualcosa, noi aspettiamo che qualsiasi cittadino e chiunque faccia qualcosa. Ora, se è l'amministrazione comunale o se è il Napoli, se lo fanno insieme ancora meglio, diano alla città uno stadio fruibile H24, ricordando sempre ad ogni modo che se dovesse essere eliminata la pista atletica andrebbero sicuramente penalizzate tutte quelle attività collaterali, noi le definiamo minori rispetto al calcio, ma che minori non sono. Magari gli sport magari dilettantistici o la pista atletica, ho tanti amici che vanno a correre lì. Immagino anche chi piace l'atletica, dove va a farla l'atletica, allora bisognerebbe anche garantire loro la possibilità di andare a correre altrove. Penso anche alle altre associazioni che utilizzano il San Paolo, il Maradona, penso poi alla riqualificazione dell'area limitrofa, la viabilità, i parcheggi, come anche scriveva l'amico. Insomma, è tutta una serie di cose che andrebbero fatte. Poi che lo stadio sia vecchio, vetusto, con tutto il bene che vogliamo allo stadio di Diego, però è sotto gli occhi di tutti. E se poi vogliamo anche pensare, tante volte la copertura non serve a niente, quel tipo di copertura, poi è ovvio che il vento quando soffia e porta la pioggia magari in diagonale, però è anche vero che ci si bagna troppo, no? È una copertura che non funziona, piove all'interno a volte anche nella tribuna stampa. Anni fa si è rischiato veramente il patatrac, quindi siamo d'accordo che le universiadi hanno adeguato un po' il vecchio Maradona alla modernità, fermo restando che insomma è stato un rappezzamento di quello che c'era, oggettivamente fatto con i soldi delle universiadi, dalla regione, per cui è vero quello che scrive il nostro amico, il Napoli non ha cacciato un euro da questo punto di vista, però fatto sta che è sicuramente più presentabile rispetto al passato, fermo restando che resta sempre in condizioni non consone ad ospitare ad oggi una partita di livello assoluto, di livello internazionale come quella degli europei. Io non vorrei che il Napoli, che Napoli perdesse questa grande opportunità, perché per ora sono state sono 5, no? le città che sono state indicate ad ospitare delle partite degli europei. 3 sono state già individuate, come Torino Stadium, Milano San Siro e Roma Olimpico, ne mancano 2, e tra queste c'è Napoli, ma c'è anche Bologna, c'è Bari, c'è Genova, c'è Firenze, c'è lo stadio di Cagliari, c'è il Bentegodi, e insomma ci sono 5-6 città. È ovvio che Napoli è la terza città d'Italia, per cui sarebbe assurdo perdere un'opportunità del genere, perché poi gli europei portano come indotto, un indotto economico non irrilevante, no? Il flusso di turisti, che già è enorme di per sé a Napoli, ma con gli europei immaginate quanto possa moltiplicarsi, no? L'entrata, l'introito economico della nostra città, al di là di tutto, no? Al di là dello stadio, ma proprio in generale, no? Se ci sono gli europei, io ricordo anni fa andai in Germania per i mondiali nel 2006. C'era una marea di gente, già normalmente Berlino è una città stupenda, con i turisti eccetera, figuratevi ai mondiali, che cosa è successo, e immaginate Napoli che comunque vive una sorta di rinascimento ormai da anni turistico. È vero che però ha mille problemi, perché insomma Manfredi dice tutto bello qua e là, non è vero che non è tutto a posto, ci sono situazioni drammatiche, la spazzatura, la sporcizia, più che la spazzatura, proprio la sporcizia del quotidiano, non voglio fare politica, ci mancherebbe, tutt'altro, io amo Napoli, amo la mia città eccetera, però mi rendo anche conto che è difficile amministrare una metropoli come la nostra. È pur vero però insomma che il presepe è bello sui pastori che sono malamente a volte, no? No, noi siamo sempre belli e bravi a dire Napoli è la città più bella del mondo, ed è la verità, però siamo anche noi i primi a trattarla male, questa bella città, no? A non averne cura dei monumenti, delle poche aree verdi, e degli spazi di condivisione eccetera, per non parlare delle regole relative al traffico che insomma vengono scritte e spesso e volentieri vengono disattese. A Napoli si dice che il rosso del semaforo è un consiglio, si diceva un tempo. Vabbè, al di là delle battute, spero tanto davvero che Napoli non perda questa grande opportunità degli europei, e adesso però concentriamoci anche sul Napoli che sabato affronta il Lecce. Tra poco con noi Pasquale Salvione, a tra poco.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Allora, eccoci rientrati, 20 e 31 minuti, 339-666-9990 per le vostre considerazioni via WhatsApp, via messaggio. Tra poco torniamo a leggerle e a commentarle insieme. Intanto un aggiornamento 0-0 ancora tra Atalanta e Celtic, 89esimo minuto, 1-1 tra Brest, Bayer, Leverkusen. Pasquale Salvione, Corriere dello Sport, in diretta con noi. Ciao Pasquale.
Ciao Francesco, buonasera a tutti.
E ben trovato, e grazie davvero del tempo che mi dedichi ogni giorno, ogni volta che ti chiamo, insomma, sei sempre molto cortese e disponibile. Pasquale, l'argomento stadio è un argomento del quale magari parleremo tra un attimo, perché fino adesso ne abbiamo parlato, allora avevo detto ai miei amici all'ascolto, adesso accantoniamo per un attimo l'argomento stadio, parliamo di Napoli-Lecce, sabato contro i salentini, un'altra grande occasione per il Napoli di allungare. Nella settimana scorsa gli azzurri non hanno allungato perché l'Inter ha vinto, il Milan ha vinto, la Juventus ha vinto, però insomma adesso se Napoli batte il Lecce inevitabilmente guadagnerà punti o sulla Juve o sull'Inter o su tutte e due.
È curioso di sentire i discorsi che Conte sta facendo alla squadra, perché mi immagino che Conte stia facendo capire a tutti che sottovalutare il Lecce potrebbe essere un errore clamoroso.
Sì.
Perché sai, il Lecce ha straperso con la Fiorentina. Sì. Domenica arriva a San Paolo, diciamo, con i favori del pronostico tutti contrari, ecco, è una di quelle partite trappola.
La gara trappola, sì.
Esatto, perché ovviamente il Napoli non deve sottovalutare, l'occasione è ghiotta. Perché ovviamente poi ricordiamoci che dopo il Lecce il calendario si fa veramente complicato, con Atalanta, Inter, Milan, Roma, insomma c'è di tutto, per cui chiaramente l'occasione è da sfruttare, e Conte io mi immagino, ripeto, che sia più complicato preparare questa partita che poi le prossime per lui, perché ovviamente questa è una partita in cui serve una attenzione dal punto di vista mentale superiore alle altre, dove insomma uno la concentrazione la trova da sola. Dicevi giustamente che il Napoli può consolidare il suo primo posto, e chiaramente vincere lo porterebbe anche in una situazione psicologica perfetta per affrontare questo Tour de Force. E sono queste le partite che ci faranno capire se il Napoli è davvero in grado di tenere il primato fino alla fine.
Ieri sera, Pasquale, sentivo Gaetano Fontana, chiacchieravo con l'ex centrocampista del Napoli, il quale diceva: va bene la non prestazione, va bene non aver giocato benissimo con il Como, con l'Empoli, con il Parma, ci sono state anche con il Cagliari nel primo tempo, però porti 3 punti a casa, e qual è il motivo? Che il Napoli si sta costruendo in rodaggio e sta conoscendo da poco nuove metodologie di lavoro, nuovi innesti, eccetera. Però immaginiamo quando il Napoli invece avrà confidenza con questi nuovi metodi di lavoro, quando entrerà in condizione, eccetera. Queste sono cose che pensa il Napoli, e secondo me pensano anche gli avversari. Cioè, questi giocano male e vincono, figuriamoci quando giocheranno bene. Lo pensano, secondo me.
Non c'è dubbio, io sono d'accordo con te. Chiaramente il Napoli è destinato a crescere, e il discorso che fa Conte è un discorso trasparente da questo punto di vista, nel senso che la squadra, insomma, poi non ci dimentichiamo, gli ultimi colpi di mercato sono arrivati il 31 di agosto. È una squadra che ancora si sta formando, si sta conoscendo e che è destinata ulteriormente a crescere. Poi è chiaro che nella mente, e il paragone nella mente con il Napoli di Spalletti, che su ogni campo andava a dominare e vincere 3-4-0, ecco, io credo che bisogna un attimo rendersi conto che questo è un altro tipo di squadra. Cioè, quella squadra lì è una squadra diversa, probabilmente anche irripetibile, perché è una squadra che domina ogni partita e la stravince 5-0. Secondo me è anche una situazione quasi irripetibile, per cui questo è un altro tipo di calcio in cui si gioca in un altro modo, in cui il Napoli punta a risultati in un altro modo. Ora, il bello del calcio è che non c'è un solo modo per giocarci, ma si può arrivare a risultati in tanti modi. Ogni tipo di gioco è finalizzato ad arrivare al risultato, per cui io sono convinto che questo Napoli sia diverso da quello che ha vinto lo scudetto, ma sì, altrettanto forte per determinate caratteristiche che ha, e questo lo porterà sicuramente a migliorare con il passare del tempo.
Sicuramente. Venendo alla formazione di sabato, siamo solo a mercoledì, ci vorrà ancora un po' di tempo indubbiamente, però si sta tanto parlando di Neres, no? Come probabile titolare, si diceva già che potesse esserlo ad Empoli, ha giocato pochi minuti, ha fatto vedere quello di cui è capace, dove mai ce ne fosse ancora necessità. Allora, c'è il Toto Maglia per il giocatore, per il numero 7 azzurro.
Ma
secondo te può giocare titolare al posto di chi, poi? Di Kvaratskhelia o di Politano?
Probabilmente di Kvara, perché io penso che in questo momento Politano e Neres non sono sovrapponibili per la tipologia di lavoro che fa Politano, e in questo momento Neres è più sovrapponibile a Kvara. Sarà la prima settimana con 3 partite di un certo spessore per il Napoli, e quindi questo credo che nella testa di Conte sia un elemento da valutare, da considerare, e quindi secondo me qualche novità sabato dobbiamo aspettarci. A Neres sicuramente è una grande chance, perché probabilmente sarà chiamato a giocare per la prima volta in campionato da titolare, e ovviamente è un giocatore di cui, insomma, non possiamo che parlare bene dopo gli sprazzi che ha mostrato in queste prime partite, per cui sicuramente un'ottima occasione per lui, e chissà che magari non possa convincere Conte a dargli ancora più spazio.
Sì, sì, assolutamente sì, d'accordo, anche perché hai detto bene, il Napoli da sabato poi giocherà ogni 3 giorni, solo in questa settimana, perché affronterà l'Inter e il Milan martedì. Poi affronta l'Atalanta e l'Inter, insomma, quindi in questa settimana, diciamo nella prossima, Lecce, Milan, Atalanta, necessariamente Conte dovrà fare turnazione, quindi indubbiamente ci sarà spazio per tutti. È una squadra che a me comunque, tu hai parlato di partire a trappola quella con il Lecce, e se l'anno scorso tutte le gare del Napoli erano gare trappola, perché non c'era proprio la testa, secondo me, oltre a tutti i disastri che sono stati commessi fuori dal campo, anche dentro al campo, nello spogliatoio, in allenamento, il Napoli non c'era proprio. Quest'anno io non ho questo timore, non so tu, perché con quel cane da presa in panchina, con quel martello pneumatico.
Sono assolutamente d'accordo, Francesco. Cioè, lo si capisce da come la squadra affronta poi anche i momenti di difficoltà, no? Perché è vero che tutti quanti sottolineano la prestazione poco convincente del Napoli. Domenica scorsa a Empoli, dove ha sofferto, però poi dobbiamo anche sottolineare come l'allenatore sia intervenuto in corsa, come abbia cambiato l'assetto tattico, come abbia cambiato la squadra con quelle due sostituzioni, perché poi dopo le sostituzioni il Napoli passa in vantaggio. Io non ricordo che l'Empoli abbia più creato qualcosa, cioè la partita con quelle mosse è cambiata. Dal 60esimo in poi, dal 55esimo in poi, quando il Napoli ha segnato, la partita, non ti voglio dire che è stata congelata, ma l'Empoli non ricordo che abbia creato grattacapi al Napoli,
no.
Quindi questo è un altro aspetto che va sottolineato, perché è pur vero che insomma il Napoli ha avuto difficoltà, però è stato bravo l'allenatore e la squadra a recepire i cambiamenti ed andare a vincere le partite con il Como e con l'Empoli. In questi elementi si capisce la maturazione anche psicologica della squadra. Poi è chiaro che le difficoltà aumenteranno, saranno più avversari, più difficili, e lì ci sarà bisogno anche di tanta qualità, ma questo Conte lo sa meglio di noi.
È vero, sicuramente sì. Diciamo anche l'ultima, prima di salutarti, Pasquale, intanto è finita a Bergamo 0-0 tra Atalanta e Celtic, 1-1 tra Brest e Leverkusen, non è ancora, mi pare non sia ancora terminata, dice il 94esimo minuto, è finita in Francia 1-1 tra Brest e Leverkusen. Dicevamo delle tre sfide con il Milan, l'Atalanta, l'Inter, poi la sosta e poi la Roma, le quattro gare verità, o diciamo almeno le prossime tre dopo il Lecce, gare verità per il Napoli, cioè sarà lì che capiremo se sarà un Napoli candidato a lottare per vincere lo scudetto o se sarà tra virgolette solo un Napoli da Champions.
È ovvio, Francesco, non è che sarà una sentenza definitiva, però un'idea ce la facciamo, ecco, secondo me in questo mesetto, perché è chiaro che gli avversari sono complicati, ci sarà da sudarsi ogni partita, il Napoli ne esce da questo tour de force ancora primo in classifica, chiaramente la situazione si fa seria, per cui sì, sono dei test molto importanti, soprattutto per la considerazione, secondo me, della squadra, perché se questo periodo lo vedrà uscire indenne, io penso che anche la consapevolezza interna allo spogliatoio cresca, e questo non può che facilitare il lavoro di Conte.
Sicuramente sì. Va bene, al volo proprio, Pasquale, non abbiamo parlato dello stadio, a sensazione, a naso, Napoli, a tuo parere, avrà gli europei oppure no?
Ma guarda, io sullo stadio ti dico, il Napoli è molto determinato. È molto determinato perché è un passaggio cruciale del piano di sviluppo di De Laurentiis. Noi abbiamo intervistato qualche settimana scorsa, credo, il dottor Bianchini, che è stato qui in relazione da noi, che ci ha illustrato il progetto di sviluppo del Napoli di De Laurentiis dal punto di vista del club. E lo stadio è cruciale nello sviluppo e nella crescita del club. Per cui io mi sento di dire che De Laurentiis è molto determinato nel portare a termine il progetto stadio, per cui secondo me c'è da essere ottimisti da questo punto di vista.
Io dico amen, perché insomma siamo nelle mani del comune di Napoli, del presidente Laurentiis, per avere una anche per avere un'area riqualificata, perché quella di Fuorigrotta, poi ci sono tutte le cose corollarie, lo dicevo prima, chi lavora, chi va a giocare, a correre sulla pista atletica dovrà essere non risarcito, ma dovrà essere ristorato in qualche modo, cioè bisognerà trovare loro una collocazione diversa, perché io immagino anche le società dilettantistiche che utilizzano lo stadio, anche questa è una cosa che andrà della quale andrà discusso, no?
Sicuramente, certo.
Vabbè. Va bene, Pasquale, grazie come sempre, buona serata, buon lavoro.
Grazie a te Francesco, buona serata a voi.
Abbraccio forte, grazie a te. Pasquale Salvione, Corriere dello Sport.it, tutte le notizie sul Napoli le trovate anche nel menu, nelle finestre di Corriere dello Sport, ci sono tante cose relative al Napoli. 20 e 45 minuti, abbiamo la pubblicità, torniamo tra poco.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
E allora, 20 e 46 minuti, e allora tra un quarto d'ora c'è nuovamente la Champions League, dopo lo 0-0 tra Atalanta e Celtic, Brest, la Bayer Leverkusen, lo Young Boys Inter si gioca alle 21. Per quanto riguarda l'Europa League, il Galatasaray ha vinto 4-3 contro l'Elfsborg, 1-2 tra Sporting Braga e Bod. Poi le partite di ieri, come sapete, in Champions League il Milan ha vinto 3-1 sul Bruges, 5-1 del Monaco contro la Stella Rossa, 2-0 l'Aston Villa ha battuto il Bologna, la Juve è stata demolita per 90 minuti, dominata per 90 minuti dallo Stoccarda che ha vinto 1-0 proprio all'ultimo istante, 5-2 il Real ha battuto il Borussia Dortmund, 1-1 tra PSG e PSV, Arsenal Shakhtar 1-0, Girona Slovan Bratislava 2-0, Sturm Graz Sporting Lisbona invece è terminata 2-0 per i lusitani. Dunque 339-666-9990 per i vostri messaggi, i vostri WhatsApp. Ascolteremo tra poco anche l'amico Bortolo Mutti, e nel frattempo è ovvio che ci stiamo avvicinando anche piano piano alla gara di sabato con il Lecce. È una gara importante, importantissima, perché il Napoli vincendo andrebbe a 22 punti, ma chi l'avrebbe mai immaginato? Dai, oggettivamente non voglio dire sempre le stesse cose, però sai, quando vinci e sei abituato a vincere, sei lì, ok. Dopo l'anno scorso, dopo quel disastro, io onestamente mi aspettavo una bella reazione, ma non una reazione così. 8 partite, 6 vittorie, un pareggio e una sconfitta, quella appunto di Verona. 15 gol fatti, 5 subiti, 3 solo a Verona, il che vuol dire che nelle altre 7 partite il Napoli ha subito solo 2 reti, una con il Parma sul rigore e l'altra subita con il Como. Per il resto mi pare tanto che questa squadra sia tornata ad essere tale, no? Una squadra combattiva, una squadra coriacea, una squadra seria, una squadra che lotta su ogni pallone, una squadra che ha voglia di fare ottime cose, grandi cose, di andare a vincere contro chiunque, soffrendo magari e scusatemi, magari anche non giocando benissimo. Perché poi bisogna dire tutto, no? Noi siamo contenti dei risultati, come diceva Antonio Conte, il resto è aria fritta. Allo stesso modo sappiamo che questa è una squadra ancora in costruzione, che ha bisogno ancora di trovare forse gli automatismi definitivi, la qualità nelle giocate, un gioco differente magari, e non magari solo speculare all'avversario o magari utilitaristico. Noi siamo tutti abituati alla grande bellezza, no? Della squadra fantastica di Maurizio Sarri. Io sono un sarrista convinto, lo sarò per sempre. E insomma, il Napoli che ha perso lo scudetto, ma anche l'anno prima, l'anno del terzo posto, per intenderci, secondo me in quell'annata lì, dove il Napoli non puntava assolutamente allo scudetto, puntava solo a fare un piazzamento Champions e a fare bene in Champions League, secondo me ha fatto vedere il calcio, un calcio meraviglioso. Poi l'anno dei 91 punti, di che parliamo? Sappiamo tutti che cosa è successo. peraltro è stranissimo, no? Che a 91 punti non si vinca lo scudetto. Sappiamo che cosa è, come è andata. Io non dimenticherò mai la sera prima, appunto, di Fiorentina Napoli, ero per strada a Vico e guardavamo Juventus Inter Juventus, e insomma abbiamo visto tutti quello che è successo. Poi certo nessuno di noi si aspettava il tracollo a Firenze, no? Abbiamo visto la tripletta del Ciolito, neanche a farlo apposta, un Napoli che in campo non c'è stato proprio. Però ecco, onestamente, la grande bellezza di quel Napoli, unita alla grande bellezza, meravigliosa bellezza del Napoli di Spalletti, ci aveva fatto fare la bocca buona, no? Come si suol dire. Poi è arrivato il disastro dell'anno scorso e quando abbiamo visto il Napoli perdere a Verona, abbiamo detto vabbè, siamo ancora lontani dalla guarigione. E invece le parole di Conte, il calciomercato, perché poi bisogna anche fare i complimenti alla società, l'anno scorso tutti quanti l'hanno criticata giustamente, e questa volta bisogna fare i complimenti al Napoli, alla società, perché ha accontentato l'allenatore con una campagna acquisti direi sontuosa, e se n'è fregata anche di Osimhen, o meglio si è anche capito che se non fosse stato acquistato Lukaku, McTominay, Gilmour, eccetera eccetera eccetera, fregandosene della situazione Osimhen, il Napoli sarebbe rimasto al palo. Invece si è fatto molto bene, e quindi complimenti alla società, della Rentis, a Manna, e poi ovviamente al lavoro di Conte, dello staff, di tutto lo staff, che hanno veramente rivoltato il Napoli come un calzino. I giocatori si sono ritrovati. Io credo che l'emblema sia Capitan Di Lorenzo, che era ormai un ex del Napoli e che invece piano piano, a suon di prestazioni, è tornato ad essere il Di Lorenzo che tutti conosciamo, al di là della doppietta che ha realizzato con la maglia della nazionale. Però ecco, siamo molto felici del fatto che il capitano sia tornato a essere tale leader dello spogliatoio, leader della squadra, insieme anche quello che dà il buon esempio, con poi altri giocatori che sono arrivati, uno su tutti Lukaku, altro giocatore che tutti dicono vabbè, ma è chiatto, o è grasso e non ce la fa, 31 anni, ormai è sul viale del tramonto. Bah, io certe cose non le capirò mai, me lo tengo stretto uno come Lukaku. Del resto lo ha voluto Conte, se lo ha voluto Conte c'è da fidarsi. Io sono molto felice di lui. Poi la partita di Empoli è stata per la prima ora una partita negativa per tutto il Napoli, tranne che per magari la difesa che ha retto. Buongiorno, Rachmani, Caprile è stato molto molto bravo, no? Positivo nei suoi tre interventi, non difficilissimi ma comunque impegnativi, che comunque hanno tenuto il Napoli a galla. Poi è arrivata l'intuizione giusta di cambiare il centravanti. È incappato in una giornata, no, è entrato il Ciolito, e il Ciolito con spirito battagliero, il suo solito spirito battagliero, la sua verva, ha consentito al Napoli poi di ripartire con poi l'azione che ha portato al calcio di rigore nettissimo su Politano. Io non capisco perché si parli ancora di un rigorino quando è un rigore netto, al di là dello step on foot, no, del piede del pestone che è stato dato a Politano. Io guardo il ginocchio e la coscia, quello è l'intervento del fallo che ha causato il calcio di rigore. Vabbè, è il vento del nord che comincia a soffiare, chi lo sa. Va bene amici, è inutile perderci in chiacchiere, ci fermiamo qui, sì, perché l'amico Bortolo Mutti mi scrive: sto uscendo ora dallo studio, ha visto la partita dell'Atalanta, come immaginavo, purtroppo non riesco. Va bene lo stesso, caro mister, ci sentiamo domani magari in altre circostanze. E a tal proposito, c'è il filo diretto domani, è lo sfogatoio delle 20 del giovedì, sfogatoio marziano con Francesco Marciano, che ringrazia tutti quanti voi, ringrazia Vincenzo Russo in regia. Ci sei tu, Vincent, domani sera? Non ci sei, vabbè, te la prendi di festa proprio, vabbè, grazie lo stesso, grazie a te, buona serata a te Vincenzo, buona serata a voi, da Francesco Marciano è tutto, ci troviamo domani, ciao ciao.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Sei pronto ad illuminare le tue serate? Sotto i riflettori, tutti martedì e giovedì dalle 22 a mezzanotte con Davide Scafa. Ci saranno tantissimi ospiti, interviste esclusive e giochi fuori dagli schemi. Chi finirà sotto i riflettori? Scoprilo sulle pagine social di Radio Marte. E non perderti il nuovissimo appuntamento che farà brillare le tue serate. Tutti martedì e giovedì dalle 22 a mezzanotte, accendi la radio e preparati a giocare. Sotto i riflettori, dove tutto può